Il testo che ho proposto per questa sera è di fatto il Vangelo di domenica prossima, quindi potrebbe servire a poco. Però vabbè, mi sembrava troppo importante, opportuno, ecco, per il nostro piccolo cammino, e poi potrebbe essere anche vagamente un'indicazione, nel senso che forse la forma più semplice per fare una strada nel Vangelo di Gesù insieme ai nostri figli, o perché cominciano ad andare a messa o perché ancora non hanno smesso di andarci, può essere quello di dire: leggiamo insieme il Vangelo di domenica, ecco. E quindi il senso di una preparazione alla domenica in qualche modo è significativo, insomma, cioè fa parte di una immagine più organica anche della fede. Appunto, la domenica è la festa della comunità, è la memoria della Pasqua del Signore, e quindi viene da sé che è la giornata che dovrebbe essere preparata in qualche modo. I nostri fratelli ebrei, per il loro settimo giorno, che è il sabato, hanno una tradizione di rigore molto severa, come se tutto tendesse verso quella giornata. Questo mi sembra cosa importante, di per sé molto anche per noi. Io da un po' di anni, da parecchi anni, me lo tengo come una disciplina, diciamo, quindi dal lunedì comincio a buttare un occhio su quello che celebreremo la domenica, perché certo è la messa, quindi la messa fatta dei suoi segni. Dicevamo la messa, poi la messa, però è chiaro che la liturgia di quel giorno prende in qualche modo anche il suo colore, il suo segno privilegiato, con la parola di Dio che in quella liturgia noi ascoltiamo. Quindi in qualche modo sottolineare anche la diversità, quindi, di una domenica dall'altra, di una festa dall'altra, è un cammino dentro al Vangelo. Un cammino che potrebbe anche prevedere che poi a un certo punto, non so, una persona a messa ancora non ci va, o a messa non ci va più, ma sarebbe un risultato straordinario pensare che possiamo affidare ai nostri figli questa parola, come a dire: questa parola in ogni modo è importante, è più importante dell'osservanza dei sacramenti, e alla fine è più importante anche dei precetti della domenica, perché se è una parola importante per te, tu l'ascolti volentieri, al di là del dire persino se hai la fede o non hai la fede, perché non è un fatto religioso, è una parola affascinante, è una scommessa sulla vita. Adesso noi vedremo che anche il testo di questa sera, mettiamo in evidenza solo alcune cose perché è solo lunedì, quindi la strada verso la domenica è ancora lunga, però è anche una provocazione. Molto spesso lui contraddice i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, i nostri criteri di bene, di male, di giustizia, e quindi è una parola appunto che può qualche volta anche fare dispiacere e anche irritare. Ecco, questa rilevanza della parola del Signore e quindi del Vangelo è molto importante. Sicuramente la maggior parte dei nostri figli non andranno a messa la domenica, la maggior parte di loro non si sposeranno, mi sembra di capire da come le cose si orientano, però proprio per questo motivo, rimanesse per loro il fatto che il Vangelo non è un rito, non è una storia da preti, ma è una parola per te. E questo sarebbe già il risultato migliore che noi possiamo chiedere e sperare dalla catechesi. Non sperate troppo che continuino ad andare a messa, perché sareste delusi, né che si sposino, né che si sposino. Probabilmente c'è tutta una transizione che può sembrare una lacerazione, che anche questo nuovo Papa sta molto interpretando, quindi sta cercando di avvisare, che le cose sono molto più ampie, molto più belle e date a tutti indipendentemente dalla loro condizione disciplinare, etica, di scelte della vita, no? Perché la verità è che siamo tutti figli di Dio. Poi in una famiglia ci sono dei figli più diligenti, qualche altro un po' più birbanti, ma per un padre sono tutti i suoi figli, insomma, no? In particolare questo testo anche del Vangelo l'ho accolto volentieri quando mi sono accorto che era il testo di domenica prossima, perché mi sembra importante in questa direzione. Bisogna varcare i confini di quello che è giusto e quello che è ingiusto. Siamo troppo pressati dalla legge. Bisogna che in qualche modo proviamo a sperare in una strada diversa, ecco. Gesù è una strada diversa dalla legge. Noi preti siamo tremendamente abili a rifarne una fila di regole, ma è diversa, quindi la nostra scommessa può essere quella. Il testo di questa sera può essere una piccola occasione. Adesso ve lo faccio ascoltare. Siamo sempre dentro a quel discorso di Gesù che il Vangelo di Matteo registra. Questi insegnamenti negli altri evangelisti sono più sparsi, un po' di qua, un po' di là. Lui nel redigere il Vangelo ha unito tanti insegnamenti in alcuni discorsi. Questo è il primo grande discorso che Gesù fa quando incomincia la sua predicazione. Queste domeniche dell'anno registrano questi tratti di questo discorso. Quindi ci accompagna questo fin all'inizio della Quaresima, ormai manca poco, con questo inizio del discorso della montagna. Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, sotto ho lasciato qualche piccola indicazione, insomma così. e quindi quello che potrebbe essere il titolo, diciamo, di questo nostro incontro e di questo brano del Vangelo. Qual è l'ultima parola? Vuol dire una parola che non si può andare più in là, che non può essere superata, perché quella è la cosa vera. Allora, il titolo è provocatorio perché è come se il Vangelo ci dicesse che al di là di tutte le parole ce n'è un'altra, eh? E appunto cercheremo di mettere in evidenza quest'altra. La prima riga del nostro testo dice: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Questa è la giustizia, eh? Questa è la giustizia. Se tu hai fatto del male devi pagare. La nostra parrocchia ha questo privilegio del carcere, quindi noi siamo qui vicini a un posto dove si paga occhio per occhio, dente per dente, nel senso che più tu l'hai fatta grossa più la devi pagare, e questo è giusto. Uno che ha rubato un pollo deve pagare meno di uno che ha rubato una sostanza. Quindi la giustizia è l'ultima parola, è l'ultima parola. Tu hai fatto del male e quindi tu non hai studiato, qui siamo più vicini ai nostri spazi, e quindi bocci. Se tu non fai bene, adesso tu per 2 settimane non guardi la televisione. Insomma, non so che sanzioni siamo abituati a dare. Anche la sanzione di dire: siccome tu hai detto una cosa scortese o violenta addirittura nei confronti di tua mamma, io tua mamma non ti parlo, quindi va bene, io ti rispondo con questa punizione. Ecco, quindi il titolo in qualche modo del testo domenicale è la giustizia. Non bisogna essere giusti, certo, bisogna essere giusti. Com'è la giustizia? Che uno ha quello che merita. Quindi, in qualunque condizione della vita, se tu fai bene, avrai del bene. Se tu fai male, avrai del male. Questo è importantissimo rifletterlo almeno un istante, perché ci accorgiamo che tutti i meccanismi sono giocati su questo. E d'altra parte sono incontestabili. Per esempio, qui sotto questa sera vengono a dormire delle persone che sono sennò fuori a dormire, però è evidente che potremmo anche verificare e analizzare le loro condizioni e quindi poter dire che uno ha trasgredito in questo modo, l'altro si è lasciato andare in questa fragilità, tu non hai obbedito quel tuo zio che ti diceva, tu non hai tenuto il lavoro, tu hai preferito andare al mare con le ragazze piuttosto, insomma, quindi la giustizia è quasi inevitabile, no? Ecco, io citerei molto che faceste attenzione a questo, anche perché inevitabilmente è il criterio che applichiamo, anche noi lo applichiamo, no? Io qualche volta faccio molta fatica in casa a non arrabbiarmi, no, avendo una certa responsabilità di conduzione della mia piccola baracca, no? E quindi capita a me quello che può capitare anche a voi, insomma, no? Una sera di notte tardi mi alzo per andare in bagno e trovo che in quel momento una persona ritorna in casa e dico: ma cavolo, com'è possibile, come fa domattina, come va a lavorare, eccetera eccetera, no? Ecco, insomma, quei meccanismi, capite? E quindi dice: domattina però gliela dico, è chiaro. Ecco, questo è il criterio supremo, no? Quale, non c'è una cosa più grande. E allora c'è ancora questo "ma io vi dico", perché bisogna chiarire che quando c'è questo "ma io vi dico" non è che Gesù dica che quello che è stato detto là è sbagliato, Ma quel ma io vi dico significa che lui vuol dire una cosa di più, che non è nemica della tua intenzione, perché quando tu la fai pagare a uno, per esempio nel testo della Costituzione italiana c'è scritto che la prigione non deve essere punitiva, ma deve essere rieducativa, e che quindi tu lo sbatti in prigione in maniera che dopo lui sia migliore. Io ti punisco, così te ti penti, te cambi e dopo sei meglio. Questo è in qualche modo il criterio generale, eh? Quindi quel ma io vi dico non vuol dire che io ritengo che sia sbagliata quella cosa che tu dici, è che te ne devo dire una in più. Ecco, Gesù ha questa pretesa di essere una parola in più dell'ultima parola. Nella seconda riga delle mie noticine scioccherelle, la parola al di là della parola è segnalata. Il grande confronto finale è fra la giustizia e l'amore. Un'esperienza che tutti voi avete. Inevitabilmente l'avete. Perché? Perché con la persona nella quale avete una relazione importantissima di affetto, perché ne siete il marito, la moglie, il papà, il figlio, questa relazione importantissima prevale sulla giustizia. Appunto mi è capitato di andare perché c'era una giornata dedicata al carcere, allora mi hanno detto di andare a parlare in un istituto qui delle scuole superiori a Bologna, e dovevo parlare del carcere, e mi sono trovato davanti una scolaresca molto agguerrita, nel senso di dire chi rompe paga, quindi il carcere è giusto, eh? Eravamo stati un po' sui giornali per questa signora che viene qui da noi a lavorare, allora com'è eccetera, e quindi l'assalto è stato particolarmente forte, finché a un certo punto esterrefatto c'era vicino a me che fra le maggiori passionarie una ragazza molto carina anche, allora io le ho detto: guarda che ti capiterà una sciagura. Guardate, ma perché, cosa dice? Capiterà che ti innamorerai di un furfante, tua madre ti dirà è la tua rovina, andrai a rovinare tutta la tua vita, lui è un mascalzone, ma tu dirai ma io lo amo. Lo dirai magari dentro di te, senza il coraggio di dirlo a tua madre, ma per quella ragione dell'amore tu andrai avanti contro il discorso della giustizia. Adesso parlo male tanto per ridere. I preti vogliono che Dio sia giusto, invece Dio è un innamorato. E quindi è come quella ragazza troppo bella che si innamorerà troppo di un mascalzone e quindi dirà: anche se è un mascalzone io lo voglio. Dice: ma ti rovini a legare la tua vita con lui? Sì, ma io però lo voglio lo stesso. Ma sei uno sciagurato? Sì, è così però. Possiamo fare un piccolo anticipo simbolico per dire che quindi la croce di Gesù è il segno della pazzia di Dio, perché la croce di Gesù è il segno di un io gli voglio bene più forte della giustizia. Vedremo come questa cosa la possiamo far crescere nella nostra consapevolezza. Però questa è in qualche modo la crisi. Sarà vero che ci vuole la giustizia, ma c'è una cosa più grossa della giustizia, che è l'amore. Per cui sarebbe anche vero che lui la deve pagare, ma io faccio di tutto perché non la paghi. Ma fai malissimo, sei matta, lui non uscirà mai più dal suo vizio se te fai così. Lo so, lo capisco, ma io non ci riesco. Quindi è Dio è uno per gli ebrei e i cristiani, che non resiste e quindi cede all'amore. Adesso dà delle indicazioni che però aggiustano un po' la cosa. È vero, ci tengo a dirlo questo, che poi non è proprio uno sbadato che si perde e basta, è anche furbo. Sono degli attributi di Dio che ci diamo così e alla sera intorno a questo tavolo non si possono dire. Ma io vi dico, sentite, di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E fermiamoci su questo. Perché di prima lettura potrebbe essere dire, cavolo, che coglione, te ne fai dare anche un'altra. Invece, fate attenzione, perché c'è tutta un'altra ipotesi che dice, se ti dà una sberla tu resti immobile. Non gli dici niente, non gli fai niente, non ti vendichi. Questa è una dottrina importantissima che si chiama la non violenza. Quindi tu fammi quel che vuoi, io non reagisco. La mia non reazione giudica la malvagità di quello che tu fai, perché te mi picchi, mi dai delle sberle, io non dico niente. Invece questo qua, presa una sberla, dice, prego, dammene un'altra. Allora, proviamo a fare una piccola stradina verso questa situazione. La prima cosa è che mentre quello che alla sberla non reagisce, in fondo subisce quello che l'altro gli ha fatto, come l'altro sia, perché l'altro sia e come l'altro andrà a finire, si arrangerà lui. Io però sopporto. Invece questo qui che ha preso la sberla non sopporta. Che cosa non sopporta? Questo è il punto delicato. Non sopporta che l'altro ti abbia dato una sberla. E quindi cosa fa? Viene e chiede la ragione. Dammene un'altra. Vuol dire, prenditi la responsabilità della prima. Se hai fatto bene, dammene un'altra. Perché potrebbe darsi che invece se io ti chiedo di darmene un'altra, tu ti fermi e vai in crisi. E se ti chiedo di darmene un'altra, tu ti metti a piangere, perché capisci che è stata una cretinata darmi una sberla. Quindi la cosa della sberla è meno pacifista di come si crederebbe. Perché è meno pacifista? Perché io sono interessato di te che mi hai dato una sberla. E quindi io non ti lascio andare alla malora, ma ti chiedo scusa perché? Sapete che Gesù prenderà una sberla, no? In mezzo al turbinio della passione, quando lui sarà interrogato dal sommo sacerdote, proprio alla fine, nella sua passione, a un certo punto un soldato gli darà una sberla. E lui gli risponde al soldato. Dice, ma dimmi perché me l'hai data. Se ho fatto del male, dimmi che cosa ho fatto del male. Se non ho fatto del male, perché me la dai? E questa è la ragione della sberla, capite? Per cui io ti dico, dai, dammene un'altra adesso. La seconda sberla sarà estremamente impegnativa, perché vuol dire che tu sei convinto di aver fatto bene a darmi una sberla e me ne dai un'altra. Allora io ti dico, dimmi perché però. Cosa ho fatto? In che cosa ho sbagliato? Dicendoti così vuol dire che sono interessato effettivamente della mia faccia, perché non intenderei lasciarla smontare del tutto, però mi interessa molto anche la tua vita. Ma perché hai fatto una cosa così? Ma sei sicuro di aver fatto una cosa buona? Ma ti assumi la responsabilità? Hai delle ragioni di giustizia perché me l'hai data? Perché se hai delle ragioni parliamone. E quindi l'altra guancia è la sfida a un dialogo nel quale proviamo a camminare insieme, capisci? Per cui quello che è ancora impassibile e non reagisce, in fondo lo lascia andare. Si stuferà di darmi le sberle e se le andrà. Invece no, io non ti voglio lasciare andare. Ma com'è che mi dai una sberla? Tenetelo a mente questo. Perché sotto c'è una cosa grossa. Qual è la cosa grossa? Che io e te, te che mi hai dato la sberla, siamo fratelli. E quindi abbiamo lo stesso papà, però. Questo papà non è assolutamente d'accordo col fatto che noi ci pigliamo a sberle. E anche quello che la sberla la dà con tutte le sue ragioni, il padre dice, scusa sai, ma chi è che ti ha incaricato di dare la sberla a tuo fratello? Cosa c'entri tu? Perché gli devi dare una sberla? Quindi il padre contesta questa cosa della sberla. E quindi la ragione dell'obiezione, capite, è molto grossa. Nel senso che tu non puoi stabilire fra te e l'altro un'alterità così assoluta che non avete niente in comune, non avete interessi in comune. No? Capitava, appunto, io lo racconto sempre, che nostra madre ogni tanto col mio fratello immediatamente dopo, ovviamente si è un po' litigiosi, dice no, a queste condizioni a tavola non ci venite. Quindi o fate la pace, quindi dandoci dei calci sotto la tavola, ci chiedevamo scusa per stare a tavola. E però non si poteva stare a tavola nel dissidio. Lei non lo sopportava e diceva o fate la pace o non venite. Delle parole come vi siete detti, no. E poi te cosa, gli hai dato una sberla, ma dico, ma chi sei tu? Lei o lui? Dice no, non sei mica te. Quindi lui è tuo fratello. Ma fratello, ma un cancro, non ne posso più. Sì, va bene, ma è tuo fratello. Quindi il gesto della sberla è molto interessante perché non è passivo, è attivo. È attivo. E quindi io pongo una questione. È quindi una forma importantissima di resistenza. Io non lascio che il male vada implacabile, ma mi assumo la responsabilità di un'obiezione. E quindi capite che questo però introduce un discorso tremendo. E cioè che lui mi ha dato una sberla, io però gli voglio bene. E quindi non posso lasciarlo in una cosa cattiva, perché il legame fra di noi è importante, ti salta in mente. E non faccio io bravo che così vado in paradiso e te cattivo andrai all'inferno. No, voglio che ci andiamo insieme in paradiso. Quindi l'amore non è un lasciar passare, ma è un voler tutto, ed è un voler tutti, e quindi anche gli altri esempi, a chi vuole portarti in tribunale, toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello, quell'altro stupefatto dice, ma ti ho chiesto la tunica, no, ma tieni pure anche questo, resti in mutande, tieni pure, no? Siamo in tribunale, oddio, se adesso in mutande, ragazzi, è vero, per forza, capite? C'è questa enfasi della mitezza che in realtà non è non violenza, è molto violenta. Però è molto violenta in un senso, capite, positivo. Te non puoi perderti così. Quindi quello che porge la guancia in realtà esprime una signoria sull'altro che gliel'ha data. Non so se riesco a farmi intendere. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Sono tutte delle scene che desterebbero imbarazzo, insomma, no? Ecco. Perché tu invece di dirmi di no, sì, ma vengo, vengo. Ma se vuole, no, ma vengo ancora. No, ma vale. Capite? Ecco. E questa specie di esagerazione della reazione, che vuol dire una cosa: ma io ti voglio bene. È un po' diversa quindi la dottrina della non violenza dalla dottrina dell'amore, perché la dottrina dell'amore esige un certo interventismo, capisci? Io non ti lascio perdere, ti corro dietro, no. Mezzanotte e mezza col cellulare, no, basta, ci sentiamo domattina, invece no, voglio ancora dirti. E quindi alla terza riga ho scritto così: il grande viaggio della giustizia verso l'amore, dalla staticità del giudizio, cioè se hai fatto così e quindi così, occhio per occhio, dente per dente, alla conversione all'amore. Bisogna recuperarlo. La dozza non recupera. La dozza non recupera. Perché? Perché è solo punitiva. È uno dei classici dell'anticostituzionalità, è incostituzionale la dozza. Perché? Perché la Costituzione dice che la galera deve essere rieducativa e deve reinserire la persona nella società e quindi riportarlo alla normalità, diciamo, come con un'ammonizione lo deve tirare a sé, capito? La dozza non fa questa cosa. La dozza fa occhio per occhio, dente per dente. Qui c'è un problema gravissimo per le carceri, che a voi non ve ne frega niente, ma insomma è un problema delicato, le carceri sono terribili, io sono quasi spinto a preferire la pena di morte, perché appunto una volta il carcere era solo una sala d'aspetto, dove si andava in tre direzioni, ad patibulum, cioè voleva dire che ti tagliava la testa, ad metalla, ti facevano fare i lavori forzati nelle miniere, tum, tum, tum. Oppure ad galera, che erano quelle navi, vi ricordate quelle con i remi? 200 rematori erano tutti dei prigionieri, che per punizione remavano. Tolta tutta questa roba, tolta la pena di morte, tutti contenti, Cesare Beccaria, eccetera, tutte queste cose della scuola, la galera è diventata la punizione. No? Per cui più tu hai fatto, più tu anni stai dentro, e più tu più anni stai dentro in una cosa che è punitiva, dove non vedi che cielo è cemento, dove il rancio è pessimo, dove ti verificano tutta la posta, dove devi stare in cella con uno o addirittura due persone che non conosci e che non sempre sono compagni semplici per te. Insomma, è la galera, no? Però la galera è punitiva, è occhio per occhio, dente per dente. Bisogna trovare l'altra strada, che non sia punitiva, ma sia invece, perché? Perché noi quello lì che l'ha combinata è grossa, non vogliamo punirlo, noi vogliamo recuperarlo, noi vogliamo che ritorni a essere nella nostra vita. Quindi bisogna studiare questa cosa. Dio ha fatto così, insomma. Dopo c'è tanta brava gente alla dozza, per carità, ma dico in senso generale. Seconda parte del testo. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. E qui c'è questa parola figli. Questo è il problema grosso. Quando io ero piccolo e poi giovane, c'erano quelli buoni e quelli cattivi, i bianchi e i rossi, i nostri e i loro, quelli dentro e quelli fuori. Però il Padre Eterno insisteva per dire: no, sono tutti miei, però sono tutti miei. Noi rischiamo capite? Di pretendere di essere noi i figli ma gli altri no, ma questo non si dà. Perché se proprio andassimo all'osso, neanche noi ce la meritiamo di essere figli. E ogni persona che è dentro, anche a un briciolo di cammino di fede, sa benissimo che non è che se lo merita. No? Noi, in quanto cristiani, se osiamo dirci così, siamo degli esperti della misericordia di Dio, non della sua giustizia. Perché se lui stabilisse il dentro e il fuori, adesso saremmo tutti fuori. Invece noi continuamente sperimentiamo nella nostra vita concreta, attraverso la nostra stessa vita familiare, che il perdono è più forte del crimine. E che quindi il bene è più forte del male. Perché bisogna amare i nemici? Appunto per il motivo che sennò mia madre non ci concedeva di andare a tavola. E quindi o fate la pace o niente. Capite un po' il rischio che la messa sia uno spazio riservato? No? È un problema che non si può non affrontare. Questo pazzoide adesso che è diventato il vescovo a Roma, Papa, eccetera, lui dice però non possiamo mica non parlare di ste robe. No? E quando ho mandato in giro a tutto il mondo queste 38 domande sulla famiglia, eccetera, così, no? Ve l'ho già detto, mi pare. Ha fatto a un certo punto un esempio e ha detto bisogna pensare che ci sono dei ragazzi che non vedranno mai i loro genitori accostarsi ai sacramenti, perché c'è tutto il problema che se sono divorziati, risposati, eccetera, così non possono fare la comunione. E però il Papa dice, e però, quindi questi ragazzi bisogna pensarci però. E attualmente in questi ultimi due mesi hanno preso contatto con le chiese dell'Oriente perché loro una strada a un certo punto l'hanno trovata. Come si fa? Te li toglie per sempre. E quindi hanno individuato dei percorsi, insomma, dei dialoghi per dire va bene, oh, è successo questo, però bisogna vedere. No? Se no succederebbe questa cosa gravissima. Che proprio chi è messo male non verrebbe curato. Quindi la sua condizione di malattia si trasformerebbe in una punizione. Ah, ti sei malato? Allora non ti curo. Aspetta un momento. Se uno è malato devo curarlo, mica non curarlo. Lui ha dei motivi per essere un po' in margine, ti dice allora tu non fai neanche la comunione. Aspetta un momento, è meglio che la faccia tutti i giorni quello lì. Perché? Appunto, perché sopra la giustizia sta l'amore. Questo è il punto. Ed è il punto difficile, capito, della nostra fede. Perché noi abbiamo l'idea che chi rompe paga, o no? Questo per noi è arduo, capite? Questo è il punto difficile del cristianesimo. È per quello che ho scelto il testo di domenica prossima, perché è un testo molto irritante, perché al malgrado noi cerchiamo di dire non voglio essere buono, per pazienza, quindi noi senza pensarci, capite, capovolgiamo la prospettiva di Dio, per cui a una persona vogliamo bene fino a un certo punto, fino a un certo punto, fino a un certo punto. E poi c'è la voce che dice, no, basta però, non si può più però. Adesso la sfida della fede cristiana di per sé è questa. Cioè, ci diciamo subito una cosa fra di noi in confidenza. La Chiesa non regge questa cosa. La Chiesa non regge. E quindi a un certo punto ristabilisce delle regole, dei tribunali, delle prediche, e quindi dice, oh ragazzi, va bene volervi bene, però se siete troppo mascalzoni, è una cosa che pensavo stasera, dicevo, messa stasera in una casa, e quando arrivo lì a dover dire le parole che lui dice nella consacrazione, particolarmente nelle parole sul calice, e lui dice prendete e bevete, questo è il calice della salvezza versato per voi, che siete sicuramente tutti di brava gente, e per tutti, in remissione dei peccati. Uno là che sgozza la nonna, però questo calice è questa suprema ingiustizia di Dio, che è l'amore. Perché l'amore è sempre un'ingiustizia, no? O no? È sempre un po' un'ingiustizia. Perché l'amore, siccome gli vuoi bene, fai passare, eh sì. Per cui il punto che noi ci diciamo questa sera, ce lo possiamo dire, ma quanto in realtà possiamo ripeterlo? Quanto possiamo farne una regola generale? Poco. Io ingenuamente, da vecchio ormai strampalato, penso che effettivamente con questo soggetto di Papa lui stia scombussolando le cose parecchio. E però è chiaro che diciamo, a un certo punto bisogna che te mi dica se è giusto o ingiusto. Sì, io dico, è così, però bisogna trovare uno spazio anche per lui. Adesso è successo questo fatto qui in campagna, no? Dall'altra parrocchina dove ero prima, a quale però sono molto legato sempre, sono stati i miei fratelli, amici. Allora d'inverno si fa una specie di corso culturale che si chiama scuola rurale, rurale perché è in campagna, e poi non esige titoli dagli insegnanti e non concede titoli agli scolari perché non ci sono esami, non c'è niente, robe per chiacchierare un po'. E quest'anno il tema scelto era la famiglia e il matrimonio. Allora abbiamo detto a un gruppo di giovani sposi, preparate voi il programma. Loro, forse un po' anche perché Lazzaroni come programma ha guardato queste domande che il Papa ha mandato in giro e quindi ha fatto sei volte si discuteva, si parlava di questo, c'era qualcuno che veniva a parlare, per cui però all'ultimo incontro che è stato venerdì loro avevano preso pari pari le ultime domande del Papa e quindi il tema era le famiglie di persone dello stesso sesso e confina all'ultimo punto che dice il tema dell'adozione da parte di coppie dello stesso sesso. Poi invece attraverso conoscenze potenti di Bologna abbiamo invitato a parlare persone che sono dentro a questa situazione, insomma, a questa vicenda. Ci sono anche le persone che si associano fra di loro, insomma, che quindi sono coppie omosessuali e che hanno anche adottato. E li abbiamo portati in parrocchia. E io pensavo dentro di me, ma se fosse stato un anno fa, mica avremmo messo insieme sta roba. Perché l'abbiamo messa? È perché questo mascalzoncello argentino che è andato a finire lì, mentre noi pensavamo che quelli lì li trattiamo bene, siamo in buoni rapporti, ma sono fuori, lui fa le domande per dire allora cosa si può fare? Allora cosa dite che è? Come cosa dite bene? Quindi sta succedendo che della gente che era del tutto fuori è del tutto dentro. Sapete come quando una persona si dice quello lì non c'è più niente da fare, però c'è uno che gli vuol bene e continua a rompere le scatole perché dice però c'è anche lui, cosa facciamo per lui? Niente facciamo per lui, cosa si può fare? Ha fatto la sua strada, ha fatto le sue scelte, buona. No, aspetta però, Come mai lo lasciamo fare? Ci invitiamo a cena a mangiare i tortellini, non li invitiamo? Ci vediamo a messa e lui non c'è. E come si trova? E noi come facciamo? Ed è una cosa grossa questa, capite? Molto, molto grossa. Perché vorrebbe dire che non c'è più nessuno che è dentro e gli altri sono fuori. Perché siccome siamo tutti figli di Dio, in realtà per Dio sono dentro anche loro nel suo cuore. E siccome sono un po' in disparte, lui pone la domanda e dirà, allora come facciamo? Cosa facciamo? Come facciamo a portare anche loro un po' di Vangelo? E quindi impegna al recupero però, capite? Quindi l'ultima parola non è la giustizia, è l'amore. Quello lì che è fuori, non se lo merita, agisce male, però è mio. È mio, dice, Dio dice che è suo. E quindi se noi Chiesa lo consideriamo non nostro, avete sentito l'ultima riga? Dice, se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. In che cosa consiste la perfezione di Dio? Che Lui vuole bene a tutti. Capite? Questa è la meraviglia. Questa è la meraviglia. E siccome Lui vuol bene a me, io non posso dire che a te non vuol bene. E infatti quando, dopo poco che era stato eletto, a questo qui gli ha detto, ma lei cosa dice di questo? Gli citavano ovviamente una condizione sbagliata. E lui ha risposto tutto tranquillo, ma io sono un peccatore, cosa posso condannare? Certo, è così, no? È così. Ma c'è quella parabolina che Gesù a un certo punto racconta di quelli che avevano un debito, ma uno aveva un debitino piccolissimo, l'altro aveva un debitone enorme. Lui condona a tutte e due, però dopo cosa succede? Che quello che gli è stato condonato il debito piccolo trova il suo debitore, lo prende per il collo, devi restituirmi. Vabbè, a te non è stato restituito, a te non è stato restituito moltissimo. Beh, allora, noi siamo tutte persone alle quali Dio ha restituito molto, no? E quindi non deve restituire anche a lui? Deve perdonare a te, non a lui? Ma chi te l'ha detto a te? Cioè te hai il diritto alla mensa e lui no? Però sono cose delicate, capite? Perché urtano contro, anche contro le nostre possibilità certe volte, capite? Allora, non siamo perfetti come il Padre nostro, che è il nostro Padre celeste, però la linea deve tirare da quella parte lì, fino appunto ad affermare che da Gesù in poi, per quello che riguarda il Padre Eterno e non molto noi cristiani, l'ultima parola non è la giustizia, è l'amore. Questo sarebbe il senso di questa cosa. Ci sono dei segni sempre che dovrebbero molto avvertire, perché c'è dentro di noi qualche cosa di molto violento, di molto negativo, che quasi nel nostro subconscio, che noi cerchiamo di ignorare, di dominare, insomma, in qualche modo, ma sì, insomma, avete sentito anche con questi sistemi dei messaggini, insomma, si accordano e così hanno teso un agguato a un quindicenne, 6 o 7 quindicenni l'hanno maciullato qui da noi, nel senso che questo discorso della giustizia molto spesso diventa anche un'occasione per anche istinti più segreti, più profondi e più negativi, che dopo è difficile fermare. C'era un'istruzione alle guardie che è stata abolita nel carcere, che insegnava come picchiare senza lasciar segni, perché dopo non la fermi la cosa, capisci? Non la fermi. Dentro di noi ci sono degli istinti cattivi, questo è bene saperlo, no? Ne siamo tutti un po' consapevoli, bisogna tenerli sorvegliati. Molte volte nella nostra coscienza, avendo agito con giustizia, siamo poi entrati in crisi, no? Perché abbiamo l'impressione che non era giustizia, era vendetta, era aggressività, ma non era giustizia. Io mi sono accorto appunto che un personaggio come Massimo, che è questa persona malata che abita con noi e che non parla da quando è nato, è però si mette in un grande silenzio, non mi guarda, e io capisco di averlo messo nel dolore perché ho trattato male un'altra persona. E lui me ne rende consapevole. Ufficialmente è un handicappato Massimo, come il suo nome, però io vedo. E quindi vedo anche dentro di me, insomma, come se le cose si lasciano andare, sono anche pericolose, sono anche proprio sbagliate. Questa è sicuramente sbagliata, quella di Dio è sbagliata, non è che gli dia ragione, perché è insopportabile, insomma. E però la mia esperienza è che in questa maniera lui tenga un dialogo sempre aperto con tutti. Nel senso che noi non possiamo esercitare la giustizia come forse sarà la giustizia di Dio, e ognuno di noi sarà giudicato da Dio, e non so cosa succederà. Ma per quello che riguarda a noi, la giustizia non può non essere sempre la giustizia dell'amore, cioè una giustizia che promuove la persona, non che la condanna. Non che la giudica, non sta a noi giudicare. La fede non ce lo consente. La fede ci chiede di essere sempre luogo di salvezza. E se l'altro è molto in là, la scommessa si allarga ancora, perché tu dici, ma è irrecuperabile. Io lo vado a cercare però. E noi con un nostro figlio lo andiamo a cercare. Ci sono dei livelli, insomma, che, attraverso i quali io sono passato, insomma, li conosco, in cui proprio per un figliolo non si può che piangere, perché ha proprio rovinato tutto. Però io lo inseguo con il mio piano. E gli voglio fare vedere che il bene che io gli voglio è più potente del male che lui ha fatto. Ecco, allora se potete prima di domenica dire al vostro bambino, leggiamo un po' il Vangelo insieme per me. Di domenica. Ho visto che l'eventuale nostro prossimo incontro è disastroso. Perché o lo facciamo troppo presto, che è il 10 di marzo, perché dopo invece io ho due lunedì completamente presi e quindi torno a potere il 31 di marzo, quindi sono costretto a chiedervi che scegliamo, o ci vediamo il 10 di marzo o ci vediamo il 31 di marzo.
Il
10. 10 va bene? Non ci sono obiezioni, no? Forse bisogna tenere un orario più largo perché faccio fatica ad arrivare. Anch'io faccio fatica a lunedì, sono un fatto perché abbiamo la messa la sera, quindi facciamo tardi, volete che diciamo 9:30, non so, come credete. Se no teniamo 9:15, poi si arriva quando si può. Va bene, vediamo così.